Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo. Numero 1. Gennaio 2025. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direzione, redazione e amministrazione Via Borgognona 38 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Fred Vargas, Sulla pietra, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Camilla Läckberg, Henry Fexeus, Il miraggio, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Sees Nutboom, Venezia, viaggi, guide, reportage. Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, sociologia. Riggs Ransom, La mappa dei sogni, romanzo di fantasia. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. 98965 Matilde Serao, Il romanzo della fanciulla. Edizioni indipendente. Genere romanzo. Durata 468 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Né il romanzo della fanciulla, la Serao scava nella sua memoria, dove i ricordi sono disposti a strati successivi, e scrive racconti senza protagonisti, o meglio, dove tutti sono protagonisti. Racconti corali, ove il movimento viene tutto dalla massa, ove l'anima è nella moltitudine. La donna, al centro delle vicende di questi racconti, chiusa in un bozzolo filato dal rispetto umano, dall'educazione strana e variabile, dalla modestia obbligatoria, dalla ignoranza imposta, dalla inconsapevolezza a ogni costo, trascinata poi da una forza contraria di impulsione a gravitare intorno al sole del matrimonio. La fanciulla si sviluppa in condizioni morali difficilissime. Deve vivere a contatto con gli uomini, senza che tra essi e lei s'apra una corrente di comunione. Deve indovinare tutto, dopo aver tutto sospettato, e sembrare ignorante. Deve avere un'ambizione cocente e consumatrice, un desiderio gigantesco, una volontà infrenabile di aggrapparsi a un uomo, e deve essere fredda e indifferente. Il romanzo della donna si trasforma nel dramma della donna. Matilde Serao è stata una scrittrice e giornalista italiana, protagonista del rinnovamento della letteratura e del giornalismo italiano negli anni cruciali tra 800 e 900. Oltre ad aver lavorato intensamente come giornalista, fu autrice di 70 fra romanzi e raccolte di racconti, la maggior parte di impronta verista.
98965. Kim Ji-un, Una piccola lavanderia a Yeonnam. Edizioni Nord. Genere romanzo. Durata 549 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Yeonnam-dong è un quartiere di Seul in perpetua trasformazione e sempre alla rincorsa dell'ultima moda. Eppure, tra locali modernissimi e temporary shop, c'è una piccola lavanderia automatica che per alcuni abitanti della zona rappresenta un porto sicuro in un mare di cambiamenti. Perché qui trovano luci calde, scaffali pieni di libri e profumo di caffè che si mischia a quello del bucato appena lavato. E poi, un giorno, anche un taccuino verde dimenticato chissà da chi, un taccuino che in breve tempo diventa una sorta di diario del quartiere. Da un anziano signore che non sa come ricucire il rapporto col figlio, a una madre minacciata di sfratto, da una sceneggiatrice in cerca di fortuna ad una ragazza incastrata nel rapporto sbagliato. Tutti vedono in quel diario un'occasione per confidare gioie e dolori, delusioni e speranze. Ma non solo, a poco il taccuino diventa un mezzo con cui dare consigli, offrire conforto e aiuto, aprire il cuore a quegli sconosciuti le cui vite si sfiorano da anni, ma che solo ora finalmente iniziano ad intrecciarsi. Così, quando da quelle pagine emerge una vicenda più complessa e oscura delle altre, tutti daranno il loro contributo per rimettere insieme i pezzi della storia e riportare l'armonia in quel magnifico mosaico di esistenze imperfette. Con uno stile semplice e diretto, questo romanzo celebra il valore delle relazioni umane. Kim Si-an è un'autrice sudcoreana.
98955. Redmond Chang Lee. Le giovani regine. Edizioni Mondadori. Genere biografia. Durata 1364 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Quando nell'estate del 1559 Enrico II, re di Francia, morì in un terribile incidente, Caterina de' Medici, la regina consorte, volle al suo fianco la figlia maggiore Elisabetta di Valois, da poco sposata con Filippo II di Spagna, e la nuora Maria Stuarda, regina di Scozia. Tre donne che per oltre un decennio erano vissute insieme a corte, legate dall'affetto e dall'amicizia, oltre che dai vincoli del sangue e del matrimonio. Si ritrovano unite nel dolore per una perdita che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Da quel momento, infatti, tutte e tre avrebbero affrontato, in paesi diversi e con temperamenti diversi, le sfide del potere. In un'Europa dilaniata dalle guerre di religione e alla vigilia di profondi cambiamenti, seppero farsi carico del peso delle responsabilità che il destino aveva riservato loro, muovendosi sulla scena politica internazionale con passione, coraggio e determinazione. Le giovani sovrane esercitarono il potere ai massimi livelli, promulgando leggi, organizzando eserciti, occupando un posto di primo piano nella conduzione degli affari di Stato, avvalendosi di capacità e facoltà che avevano acquisito con gli anni e affinato per necessità. Caterina fece della maternità il proprio punto di forza e, accorta e intelligente, imparò in egual misura a comandare e mediare. Elisabetta fece affidamento soprattutto sul proprio carattere dolce, sul dono della diplomazia e sulla guida di sua madre. Maria si servì di fascino e bellezza che coniugò con un radicato senso dello ius sanguinis. Non furono certo le uniche donne potenti dell'Europa rinascimentale, eppure in un mondo che giudicava le donne fisicamente e intellettualmente inferiori, la loro autorità, al pari dei loro regni, fu sempre considerata precaria, vulnerabile e soprattutto condizionata dal loro ruolo di mogli e di madri. Consapevoli di ciò e dei limiti imposti dal genere, cercarono di destreggiarsi meglio che poterono entro i confini stabiliti dalla cultura e dalla società del tempo. E tuttavia, vestendo i panni della sovrana, della regina consorte o della reine mère, trovarono il modo di far sentire la propria voce ed estesero il loro raggio d'azione ben al di là di quanto potessero immaginare, inaugurando un'epoca di potere femminile senza precedenti.
98942. John Rowe Townsend, Le mie storie dell'avvento. Edizioni De Agostini. Genere letteratura per ragazzi. Durata 107 minuti. Lettori vari.
Le mie storie dell'avvento. Dicembre è alle porte e Babbo Natale non vede l'ora di cominciare il suo lavoro nel mese più bello dell'anno, lassù al Polo Nord. Una collezione di 24 storie divertenti e magnificamente illustrate. Dall'1 al 24 dicembre, tutte da leggere. Ho ho ho, buona lettura! Con le illustrazioni di James Newman Gray. John Townsend ha scritto più di 300 libri per bambini e ragazzi di tutte le età. Dopo aver insegnato per molto tempo a scuola, adesso si sta concentrando sulla sua nuova missione: diventare il sostituto di Babbo Natale. Per il momento, però, non è ancora riuscito a sollevare la slitta da terra e non ha ancora la barba bianca, ma mai dire mai. Nato e cresciuto a Sheffield, in Inghilterra, James Newman ha studiato illustrazione all'Università di Wolverhampton. Ha alle spalle una lunga carriera di illustratore di biglietti d'auguri presso Hallmark.
98928. Thank you. 98926 Valentina Mastroianni e Voleremo sopra la paura. Edizioni De Agostini, genere diari. Durata 268 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
La situazione di Cesare è molto grave. È giusto che te lo dica. Fate tutto quello che potete con lui. Non rimandate. La storia di Valentina, Federico, Ale, Terry e Cece si è interrotta qui, tra le mura di un ospedale e la paura di non avere più tempo. Loro, però, si erano fatti una promessa. Anche nei momenti più bui, tra le ombre, avrebbero cercato la felicità. Così, tra feste di compleanno e gite in canoa, la loro storia continua e con l'estate ormai alle porte, il loro viaggio diventa molto di più. Abitare ogni giorno il dolore di Cece e assistere alle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua mente per Valentina è sempre più difficile. Ma adesso il suo racconto svela vecchi ricordi con cui è necessario fare i conti. Le cicatrici del passato sono sempre state lì, profonde, cucite addosso a lei come un vestito troppo stretto, e Valentina sa bene che, se tentare di liberarsene è impossibile, trovare il coraggio per affrontarle è fondamentale. Per lei è arrivato il momento di far luce sul dolore, raccontarlo, riconoscerne le crepe e spezzare una volta per tutte il cerchio di quegli abusi che per anni hanno occupato un posto troppo grande nella sua vita. Così, attraverso il racconto della malattia di Cece, Valentina dà vita a una nuova storia emozionante dai confini sfumati, in cui passato e presente, amore e dolore, si mescolano. A tenderle la mano ci sono, come sempre, Federico, Ale, Terry e Cece. Anche loro hanno dovuto imparare in fretta che, di fronte a un dolore così forte, per preservare l'amore a volte è necessario riconoscere i propri limiti e chiedere aiuto. Tra farmaci sperimentali, terapie fuori protocollo, gioie e incertezze, la storia di Cesare continua con una nuova melodia in sottofondo. Il rumore delle onde che si infrangono sulla scogliera e poi ritornano, ricordandoci che la vita continua e la speranza può diventare una guida potente. E se un nuovo ostacolo spaventoso bloccherà la strada, loro, insieme, voleranno sopra la paura. Valentina Mastroianni è mamma di 3 figli, Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare, che ha perso la vista a 18 mesi a causa di una neurofibromatosi. Da allora Valentina si occupa di stargli vicino e di alimentare la sua forza e voglia di vivere con il suo amore. Attraverso i suoi canali social ha iniziato a raccontare la loro storia, raggiungendo e facendo commuovere oltre 300.000 persone.
98926 98923 Lucia Esposito Sorelle Spaiate Edizioni Giunti Genere Romanzo Durata 403 minuti Lettura di Ida Di Martino.
Viola è determinata e piena di talento. Ha lasciato Napoli spinta dal desiderio di diventare giornalista. Ma a Milano scopre in fretta che per lei, giovane, femmina, inesperta, affermarsi in quel mondo non è scontato. Anche Ercela ha lasciato la sua terra, l'Albania, carica di fiducia nel futuro. La speranza profonda, quanto ingenua, di una vita migliore, però, è destinata ad infrangersi contro la realtà più truce. Quello che credeva un compagno innamorato e fedele sarà invece colui che la obbliga a diventare una prostituta. Mentre Viola avvia faticosamente la sua strada di cronista, appassionandosi alle storie di chi vive ai margini, Ercela si rifugia nelle lettere per Alina, l'amata sorella lontana. A lei confida tutto, del primo cliente, di quello che le regala cioccolatini, del ragazzo che le piace e dell'amica che una sera si lancia sotto un tir per scampare ad una sorte inumana. E sono proprio quelle lettere, dense di dolore, ma anche di forza e amore per la vita, a unire i destini di Ercella e Viola in un epilogo che lascia senza fiato. Un filo sottile ma indistruttibile che intreccia due vite in un'unica vicenda di profonda e toccante sorellanza. Lucia Esposito è nata a Napoli e vive da anni a Milano. Ha studiato scienze politiche all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale e frequentato la scuola di specializzazione in giornalismo a Urbino. È giornalista dal 1996 e da allora non ha mai smesso di scrivere.
98923. Luigi Manconi, La scomparsa dei colori. Edizioni Garzanti, genere diari. Durata 336 minuti. Lettura di Vincenzo Perna.
Diventare cieco è un'esperienza drammatica. Significa il consumarsi dei rapporti con il mondo, con le sue misure e i suoi colori, con le sue promesse e le sue sorprese. E significa l'affaticarsi delle relazioni con gli altri e con le cose, le carezze che non giungono a segno e i bicchieri che cadono, l'impossibilità di scrivere una dedica o quella di decifrare un volto. Nel corso di oltre 15 anni, Luigi Manconi, sociologo e militante politico, è passato da una forte miopia all'ipovisione, alla cecità parziale e infine a quella totale. La sua è dunque la storia di una perdita e di una lenta discesa in un buio che non è tuttavia un calamaio di compatta cupezza, perché la cecità non è nera, è lattiginosa, a tratti caliginosa, e talvolta rivela sprazzi perfino luminescenti. Questo libro è la testimonianza di un percorso di coscienza e conoscenza e il racconto di un mondo nuovo pieno di echi. I suoni di una partita di basket, le note di una canzone, la voce che detta un testo o che dà un comando a un assistente vocale, o quella dell'attore che legge un audiolibro. E le sensazioni tattili, il calore del sole sulla pelle, mani che sfiorano i muri per orientarsi, prese incerte sugli oggetti, tibie che urtano contro gli spigoli. E soprattutto i ricordi, perché alla perdita della vista si accompagnano le peripezie della memoria. Le premonizioni dell'adolescenza, i volti che rimangono uguali a come erano 30 anni fa, e ancora, cosa vede chi non vede? Nella narrazione di Manconi c'è sia la lusinga della disperazione, il problema di buttarmi o no dalla finestra, sia una costante vena di umorismo, ironia e autoironia. C'è l'accettazione dei limiti imposti dal destino e un elogio della lotta. L'antidoto alla cecità, che è innanzitutto immobilità, è proprio la lotta, il movimento che raccoglie e mobilita energie, che produce conoscenza. Luigi Manconi, già docente di sociologia dei fenomeni politici e presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, è stato parlamentare per 3 legislature e sottosegretario alla giustizia. È stato il primo garante dei diritti delle persone private della libertà per il Comune di Roma. Nel 2001 ha fondato A Buon Diritto Onlus, che tuttora presiede. Tra i suoi libri, Poliziotto 68, Violenza e Democrazia, con Gilettieri, Il Saggiatore 2023, Il Senso della Vita, Conversazioni tra un religioso e un poco credente, con V. Paglia, e Inaudi 2021. Per il tuo bene ti mozzerò la testa contro il giustizialismo morale, con F. Graziani, e in Audi 2020.
98914. 98789. Marcello Simoni, Il segreto del mercante di libri. Quarto libro della saga del mercante di libri. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 630 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II in Sicilia, il mercante di reliquie Ignacio da Toledo torna in Spagna per una nuova rischiosa impresa: trovare la grotta dei sette dormienti. In questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente addormentati secoli prima in un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere il mercante, bensì il mistero dell'immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei sette dormienti. Gli indizi di cui Ignacio è in possesso lo conducono tra Castiglia e León, la terra da cui viene e dove ha lasciato la propria famiglia. Al suo ritorno, il mercante è costretto però a fare i conti con spiacevoli novità, delle quali la prolungata assenza lo ha tenuto all'oscuro. Sibilla, sua moglie, è scomparsa, forse per sfuggire a una terribile minaccia. Uberto, il figlio, è rinchiuso in prigione con l'accusa di aver ucciso un uomo. Chi si cela dietro queste sciagure? Forse un infido frate domenicano, confessore personale di re Ferdinando III di Castiglia, e una setta di vecchi nemici del mercante. Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in lettere, ha pubblicato diversi saggi storici. Con Il mercante di libri maledetti, suo romanzo d'esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in 20 paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller, tra cui la trilogia Codice, Millenarius Saga e la Secretum Saga. Il segreto del mercante di libri è l'attesissimo seguito della trilogia del mercante di libri.
98789. Marcello Simoni. La biblioteca perduta dell'alchimista. Secondo libro della saga del mercante di libri. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo. Durata 729 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
È la primavera del 1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo misterioso. Strane voci corrono per il regno e alcuni parlano di un intervento del maligno. L'unico in grado di risolvere l'enigma è Ignacio da Toledo, grande conoscitore dei luoghi e delle genti grazie ai suoi numerosi viaggi tra Oriente e Occidente e alla sua capacità di risolvere arcani e antichi misteri. A Cordoba, dove Ignacio viene convocato, incontra un vecchio magister che gli parla di un libro che tutti stanno cercando e che potrebbe dargli indizi sull'accaduto, ma il giorno dopo verrà trovato morto avvelenato. Le ricerche del mercante di reliquie partono subito, fino al rinvenimento del mitico Turba Philosophorum, un manoscritto attribuito a un discepolo di Pitagora che conserva l'espediente alchemico più ambito al mondo, la formula per violare la natura degli elementi. Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario laureato in lettere, ha pubblicato diversi saggi storici. Con Il mercante di libri maledetti, suo romanzo d'esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella. Ha vinto inoltre il premio Stampa Ferrara, il premio Salgari, il premio Il Corsaro Nero e il premio Jean Coste. La saga, che narra le avventure di Ignacio da Toledo, ha consacrato Marcello Simoni come autore culto di thriller storici. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller, tra cui la trilogia Codice Millenarius Saga e la Secretum Saga.
98788. Anne Holt, 12 cavalli, 12° libro della serie di Hann Wilhelmsen. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 838 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Un apparente suicidio, un giro di inspiegabili gravidanze, un piano ramificato e terrificante. Anne Wilhelmsen dovrà risolvere il caso più complesso della sua carriera. La vita di Anne Wilhelmsen sta per andare in pezzi. Dopo 2 anni di pandemia, sua moglie Nefis l'ha lasciata, portando con sé la figlia Ida. E quando una delle rare persone al mondo a cui tiene viene uccisa, Anne si ritrova a fare i conti con un'indagine intricata e particolarmente violenta. Anne Holt, A.N.N.E.H.O.L.T., 1958, avvocata, giornalista e dal 1996 al 1997 ministro della giustizia norvegese, è una delle più importanti scrittrici di gialli scandinavi. Le sue 2 serie, quella incentrata sui detective Johanne Vik e Ingvar Stubbe, nonché quella con protagonista l'ispettrice di polizia Anne Wilhelmsen, hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Della prima serie, Einaudi Stile Libero ha già pubblicato Quello che ti meriti, Non deve accadere, La porta chiusa, La paura e Il presagio. Della seconda, La dea cieca, vincitore del premio Riverton per il miglior giallo norvegese dell'anno, La vendetta, L'unico figlio, Nella tana dei lupi, Il ricatto, La ricetta dell'assassino, Quale verità, Quota 1222, La minaccia, La condanna e Il manoscritto. Con La pista, La tormenta e Lo sparo ha preso il via una nuova vincente serie gialla, con protagonista l'avvocata Selma Falk.
98781. Eva Cantarella, Contro Antigone o dell'egoismo sociale. Edizioni Einaudi. Genere epica. Durata 165 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
In una rilettura controcorrente della più celebre figura tragica della classicità, Eva Cantarella smonta pezzo per pezzo le basi su cui si fonda il mito di Antigone. Per la sua determinazione a dare sepoltura al fratello Polinice, violando la legge cittadina per obbedire a una legge non scritta, Antigone ha rappresentato nei secoli il modello insuperato di chi si oppone a un regime tirannico, di chi reagisce di fronte ai diritti calpestati e negati, di ogni donna in lotta contro il potere maschile. Ma questa figura, che sembra racchiudere in sé ogni virtù, non corrisponde al personaggio cui Sofocle ha dedicato l'omonima tragedia oltre 2500 anni fa. Ed è esplorando la distanza tra mito e personaggio che Eva Cantarella mette in luce lati sorprendentemente negativi dell'eroina, da tutti osannata, e arriva a contestare il ruolo di despota attribuito a Creonte, protagonista di una drammatica vicenda umana e politica che lo rende una figura non meno interessante e non meno tragica. proprio come in un'orazione, portando prove a sostegno della propria tesi e confutando gli argomenti di potenziali avversari, la più grande studiosa italiana di diritto greco traccia un profilo di Antigone spiazzante. Eva Cantarella ha insegnato istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano. È autrice di oltre 20 saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo greco e romano, tradotti all'estero in numerose lingue. Per Einaudi ha pubblicato Sparta e Atene, Autoritarismo e Democrazia, 2021 e 2022.
98780.
Tra imprevisti ed episodi esilaranti, ma anche attimi di tenerezza, Abate scrive uno scorrettissimo diario di bordo che diventa pagina dopo pagina un inno alla vita. Una comitiva di sopravvissuti. A 10 anni esatti dal suo trapianto di fegato, Francesco viene invitato a una rimpatriata cui interverranno 100 trapiantati assieme alle rispettive famiglie. È titubante, non sa se partecipare, ma alla fine, trascinato per un orecchio dalla mamma, sale con lei sul torpedone. Acciacchi, fobie, farmaci indispensabili e piccole miserie. I protagonisti di questa gita somigliano ciascuno a una maschera della commedia, dal timido al giullare, dallo sbruffone al pauroso. In comune hanno il fatto di essere nati 2 volte, che è un dono immenso, ma anche una responsabilità, quella di dover essere felici. Francesco Abate, Cagliari, 1964, ha pubblicato con Einaudi Stile Libero Mi fido di te, 2007, scritto a 4 mani con Massimo Carlotto, Così si dice, 2008, Chiedo scusa con Saverio Mastrofranco, 2010, Un posto anche per me, 2013, e Mia madre e altre catastrofi, 2016.
Francesco Abate. Torpedone trapiantati. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 226 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
Prima guerra mondiale, agosto 1916. Un'asina si aggira sul campo della battaglia dell'Isonzo, nota anche come battaglia di Gorizia. In quei giorni perirono tra le opposte fazioni circa 100.000 persone. Un inenarrabile massacro che, con smisurata compassione e poesia, viene invece narrato dall'asina regina. Lei, carica di grano e vettovaglie, marcia sui crepacci e burroni, tra sangue e corpi mutilati, per portare conforto ai soldati affamati e insonni. Ma quando la caricano di fucili, obici e granate, la nostra regina pianta i suoi zoccoli a terra. Non trasporterà strumenti di morte. Preferisce gli insulti e il nerbo sulla schiena. Sceglie la diserzione. La sua voce non umana raglia forte lo scempio di una guerra feroce. Raglia nelle trincee di fango, dove gli uomini cercano riparo, e raglia a Sabella, ciuchina rimasta sola e disperata. Mimmo San Martino, giornalista, scrittore e autore di testi per il teatro, la radio e la televisione, vive in Basilicata. Dal 2020 presiede la Fondazione Leonardo Sinisgalli. Ha tra l'altro pubblicato romanzi e racconti con gli editori Sellerio, H, Manni, Interlinea, Rubbettino, Guida, Il filo di Partenope, Osanna, Calice, Hermaion, Universo Sud. In particolare con l'editore Sellerio ha pubblicato Vito ballava con le streghe, 2004, premio speciale della giuria del premio letterario Basilicata 2005, testo ripubblicato nel 2017 da H Edizioni, e Un canto clandestino saliva dall'abisso, 2006. con H Edizioni ha pubblicato inoltre Il paese dei segreti addii, 2016, premio speciale della giuria del premio letterario Basilicata 2016 e premio Carlo Levi 2017 e Ballata dei miracoli poveri 2019. A Vito ballava con le streghe, diventato nel 2007 anche un docufilm prodotto da Rai Educational, è ispirato il racconto che si snoda su un percorso letterario, percorso delle sette pietre, che collega i borghi di Castelmezzano e Pietra Pertosa nelle piccole Dolomiti Lucane, paesi che figurano nel novero dei borghi più belli d'Italia.
98769. Mimmo San Martino, Nostra Regina dei Burroni e delle Mosche, edizioni Exorma. Genere romanzo, durata 152 minuti. Lettura di Monica Salinelli.
Il commissario Leo Farri e l'ispettore Denis Ghinazzi si stanno occupando della scomparsa della ventenne Ambra Ricci, quando si troveranno a dover indagare anche sull'omicidio di una ricca commerciante. Si tratta di Valeria Costa, trovata strangolata all'interno del suo negozio Tesori d'Arte di Imperia. Le indagini dei due poliziotti, così diversi tra loro ma che a poco impareranno ad apprezzarsi a vicenda, faranno emergere ferite profonde e cicatrici indelebili. Luisa Ferrero è nata e vive a Torino. Dopo una laurea in materie letterarie, ha ricoperto per 3 anni il ruolo di assistente ricercatore presso l'Università degli Studi di Torino. Ha poi lavorato nella scuola come insegnante per quasi una vita. Le sue passioni sono l'arte in tutte le sue forme, il mare, la lettura e ovviamente la scrittura. Si definisce una divoratrice di gialli, noir e thriller e predilige quelli che, oltre alla trama crime, regalano personaggi empatici e ricchi di umanità. Dal 2016 è non vedente, ma non si è fermata. Da allora, infatti, ha messo alla prova se stessa in nuove sfide. Recensisce libri di genere crime per Blog Magazine. È membro del comitato scientifico della Tactile Vision Onlus, che si occupa di rendere accessibile ogni forma d'arte ai disabili visivi. Ha frequentato numerosi corsi di scrittura creativa.
98768. Luisa Ferrero, Cicatrici, edizioni 0111 edizioni, genere romanzo poliziesco, durata 352 minuti, lettura di Antonella Ciocca.
Il 16 luglio del 1990, a Città del Messico, Liliana Rivera Garza fu vittima di un femminicidio. Aveva 20 anni, studiava architettura. Da tempo cercava di porre fine a una relazione con un ragazzo che non le dava tregua. Qualche settimana prima della tragedia prese una decisione definitiva. Nel cuore dell'inverno aveva imparato che in lei c'era, come diceva Albert Camus, un'invincibile estate. L'avrebbe lasciato per sempre, avrebbe cominciato una nuova vita, avrebbe fatto un master, si sarebbe trasferita a Londra. La decisione del ragazzo fu che lei non avesse una vita senza di lui. 30 anni dopo, a partire dalle carte di Liliana, dalle indagini dell'epoca e dalle testimonianze di amici e familiari, Cristina Rivera Garza ricostruisce la storia della sorella, una storia personale ma terribilmente universale, quella di una giovane donna brillante e determinata che muove i primi passi in un mondo permeato dalla violenza di genere. dal primo amore con un ragazzo affascinante, ma geloso e possessivo, fino all'ultima meravigliosa estate, fatta di viaggi, emozioni e libertà mai sperimentate prima. In un memoir che sfida ogni convenzione stilistica, con una prosa luminosa e poetica e un finissimo equilibrio tra fiction e non fiction, Rivera Garza affronta il lutto che l'ha cambiata per sempre. Cristina Rivera Garza, CRISTINA RIVERA GARZA 1964, è una delle scrittrici messicane più celebri e stimate della sua generazione. Autrice di un'opera poliedrica e raffinata che attraversa i generi passando per romanzi, racconti, saggi e poesie, è l'unica a essersi aggiudicata due volte il premio Sor Juan Inés de la Cruz, oltre a numerosi riconoscimenti internazionali, fra i quali il premio Anna Seghers nel 2005, il premio Roger Calois nel 2013 e il prestigioso Genius Grant della MacArthur Foundation nel 2020. Giulia Zavagna ha tradotto autori spagnoli e latinoamericani classici e contemporanei, fra cui Julio Cortázar, Amparo Dávila, Salvador Elizondo, Horacio Quiroga, Rodrigo Fresán, Laia Giuffresa.
98762. Cristina Rivera Garza, L'invincibile estate di Liliana, edizioni Sur, genere diari, durata 563 minuti, lettura di Cristiana Castelli.
In una cittadina francese degli anni 40, uno psicanalista fa il conto alla rovescia, con puntiglio maniacale, delle ore che lo separano dalla pensione. Scapolo e senza amici, la sua vita si divide tra lo studio, dove ascolta svogliatamente i pazienti fingendo di prendere appunti, mentre disegna caricature di uccelli, e la casa d'infanzia in cui ancora abita e si rintana dal mondo, origliando dai muri la vita del vicino che non ha mai visto. Qualcosa cambia quando una giovane tedesca, di nome Agathe, insiste per essere presa in cura da lui. Costretto ad accettarla, suo malgrado, e nonostante l'imminente ritiro, il medico scopre che dietro quell'aspetto fragile si nasconde una donna forte, sagace, pronta a scavare nel suo passato per affrontare il trauma inconfessabile che le ha imbrigliato l'esistenza. Una donna che lo affascina e lo sfida, cogliendo in lui quel male di vivere che li accomuna e li lega in un'intesa sottile. Una paziente capace di girare lo specchio e invertire i ruoli, obbligando lui, lo psichiatra, a fine carriera, il vecchio disilluso, a guardare dentro la sua stessa infelicità e a mettere in discussione, solo ora e per la prima volta, la sua vita. Scrittrice e psicologa Anne Catherine Bowman realizza un romanzo che dalla sua delicatezza e finezza empatica trae un fascino peculiare. L'ora di Agathe è il racconto di una tardiva quanto fervida educazione sentimentale, il diario di una lotta interiore tra il desiderio di intimità con gli altri e con il mondo e la paura di perseguirlo, una storia che ci costringe a rallentare il ritmo, ad affinare i sensi e i pensieri, trascinandoci dolcemente nel percorso dei due protagonisti, inseguendo la speranza di essere sempre in tempo per ricominciare. Anne Catherine Bowman. A N N E C A T H R I N E B O M A N N 1983. Scrittrice, poetessa e psicologa danese, oltre che 12 volte campionessa nazionale di ping pong, Anne Catherine Bowman vive a Copenaghen con il fidanzato filosofo e il loro cane Camus. L'ora di Agathe, il suo romanzo d'esordio.
98754. 98745 Claudio Gregori. Il mio nome è Sorcio Secco. Edizioni Baldini e Castoldi. Genere letteratura per ragazzi. Durata 411 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
Sorcio Secco, il simpatico e disincantato protagonista e narratore di questo romanzo, è un topo di Roma che ha scelto la strada del crimine organizzato per guadagnarsi da vivere. Insieme alla sua strampalata combriccola, Gattabuia, Paperello, Nasone e Primavera, guidati dall'irascibile Rana, si dedica a furtarelli, scippi, qualche rapina, estorsione e piccole truffe. Non tutti i colpi vanno a segno, anzi, ma sono cose che succedono in una banda. E infatti, tra tentativi di estorsione finiti malissimo, pistolettate in aria al momento meno opportuno, tradimenti di nuovi membri ed esplosioni di esperti artificieri, Sorcio Secco e i suoi amici non si annoiano mai. E il tempo libero dal lavoro lo passano volentieri insieme a sbevacchiare e a divertirsi al baretto tabacchi o nel covo a pianificare nuovi colpi, oppure in giro a rincorrere fanciulle di cui a turno, uno dopo l'altro, inevitabilmente e tragicamente si innamorano. Oltre a questo, Sorcio Secco ha tante passioni: le figurine, la musica, i prodotti di farmacia. Ed è sempre lui a trovare le parole giuste, per quanto incerte e sgangherate nel loro romanesco italianizzato, per descrivere tutta questa vita che gira intorno alla sua banda. Una vita fatta di piccole cose, di screzie e risate, di soprannomi parlanti, amicizie più o meno durature, di miserie di poco conto e strategie di sopravvivenza. Greg, all'anagrafe Claudio Gregori, Roma 1963, è un musicista, autore, attore, comico, cantante, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista. Con Pasquale Petrolo, in arte Lillo, fa parte del duo comico Lillo e Greg.
98745. Vinicio Marchioni, Tre notti, edizioni Rizzoli, genere romanzo, durata 449 minuti, lettura di Lorenzo Martelli.
Periferia di Roma, venerdì 29 novembre 1991. Andrea ha 15 anni e sua madre lo accompagna per l'ultima volta a vedere il padre, o meglio ciò che resta di quell'uomo che da tempo li ha abbandonati per andare a vivere con un'altra donna e che adesso un cancro si sta finendo di mangiare. Questione di poche ore. Scenario di questo incontro totalmente asimmetrico, giacché il padre non ha più le forze per guardare il figlio né rispondere alle sue domande, è la fattoria, come la chiama Andrea, la casa che gli uomini della sua famiglia hanno tirato su con le proprie mani, sacco di cemento dopo sacco di cemento. Sconvolto da quell'incontro, quasi febbricitante di dolore, di rabbia, spaesamento e rimpianti, il ragazzo ruba la macchina del nonno e scappa via, senza nemmeno saper guidare, facendo perdere ogni traccia di sé anche a sua madre, che lo cerca disperata. Un coro di indimenticabili personaggi maschili risolti, puntellato da donne quantomeno risolute, come Martina, 16 anni, perdutamente innamorata di Axel Rose, bellissima senza sapere di esserlo, accompagnerà Andrea lungo tre notti decisive, in un viaggio alla scoperta di se stesso e di un padre che in fondo non ha mai conosciuto. Fra gli altri Memmo, proprietario del bar dello sport, Nerone, una laurea in filosofia, mille lavori e pure la galera alle spalle, lo zio Mauro e Sor Capelata, primi omosessuali in borgata. Uomini spesso brutali, grevi, traditi e traditori, eppure sempre solidali, complici, custodi l'un con l'altro dei segreti di una vita. Tre notti è il racconto di un'adolescenza che esplode per poi ricomporsi lentamente, faticosamente, nel tempo. Vinicio Marchioni è nato a Roma nel 1975. Attore di formazione classica, in 25 anni di carriera teatrale è stato diretto, tra gli altri, da Antonio Latella, Luca Ronconi e Leo Muscato. Il primo grande successo per la televisione arriva con la serie Romanzo Criminale, 2008-2010, dove interpreta il personaggio del Freddo. Nel 2011, per il film 20 sigarette, ottiene la candidatura come miglior attore protagonista ai David di Donatello. Da allora ha recitato in oltre 40 film sotto la guida dei maggiori registi italiani, mentre in campo internazionale ha lavorato con registi del calibro di David Evans, Woody Allen e Paul Haggis. Nel 2018 ha fondato assieme a Milena Mancini la Anton Art House, società con cui ha prodotto, scritto e diretto il docufilm Il terremoto di Vania, 2019, e vari spettacoli teatrali. Tra i suoi ultimi lavori, la serie I leoni di Sicilia, il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani e quello di Paolo Virzì Un altro Ferragosto.
98740. Pablo Trincia, Se non muoio domani. Edizioni De Agostini. Genere letteratura per ragazzi. Durata 232 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Ci sono storie che sono come pugni nello stomaco. Sono storie difficili da ascoltare e ancora più difficili da raccontare. Ma una volta iniziate, è impossibile tornare indietro. Come succede in questo libro, dove si resta agganciati alle parole di Pablo Trincia, uno dei più abili storyteller di oggi, che qui apre scorci su vite distanti dalle nostre, ma solo per un caso fortuito. Ragazze e ragazzi di nazionalità, culture e fedi diverse, accomunati però da un unico e universale desiderio, poter vivere liberi e al sicuro. Questo motore che spinge oltre i confini noti, spezzando i legami, gettando tra le braccia del pericolo, Trincia l'ha visto in azione con i suoi occhi durante i viaggi a caccia di verità in giro per il mondo, nelle peripezie di centinaia di persone in movimento. Come quelle di Fatima, cresciuta in un piccolo villaggio dell'Afghanistan, dove le opportunità di studiare ed emanciparsi sono pari a zero se si ha la sfortuna di nascere donna sotto un regime di uomini che si fanno chiamare Taliban. O Omar, in fuga dalla povertà che imperversa nel sottile lembo d'Africa a cui appartiene. O ancora quelle di Sasha, la cui esistenza è stata congelata una mattina di febbraio 2022 al grido lacerante di una sirena antiaerea ucraina. Fatima, Omar e Sasha sono tre ragazzi diventati, loro malgrado, dei migranti. Le loro storie, odissee fatte di dolore e speranza, ci riconnettono alla grande comunità umana, ricordandoci allo stesso tempo chi siamo come individui. E proprio perché difficili da raccontare, meritano di essere ascoltate e ancora di più meritano di essere condivise. Pablo Trincia è giornalista, conduttore TV e scrittore. È stato il primo a far scoppiare il fenomeno serie audio in Italia. Oggi trasporta le sue narrazioni con immancabile successo da un media all'altro, dal podcast al libro. È autore dei bestseller Veleno, diventato anche una serie TV Amazon Prime.
98739. Stefano Mancuso. Fitopolis, la città vivente. Edizioni La Terza. Genere ecologia. Durata 371 minuti. Lettura di Andrea De Santis.
Nel volgere di pochi decenni, l'umanità è andata incontro a una rivoluzione nelle sue abitudini ancestrali. Senza che ce ne accorgessimo, la nostra specie, che fino a poco tempo fa viveva immersa nella natura, abitando ogni angolo della terra, ha finito per abitare una parte davvero irrisoria delle terre emerse del pianeta. Cosa è accaduto? Da specie generalista in grado di vivere dovunque, ci siamo trasformati in poche generazioni in una specie in grado di vivere in una sola e specifica nicchia ecologica, la città. Una rivoluzione paragonabile soltanto alla transizione da cacciatori-raccoglitori ad agricoltori, avvenuta 12.000 anni fa. È certo che in termini di accesso alle risorse, efficienza, difesa e diffusione delle specie, questa trasformazione è vantaggiosa. Ma è altrettanto certo che ci espone a un rischio terribile. La specializzazione di una specie è efficace soltanto in un ambiente stabile. In condizioni ambientali mutevoli diventa pericolosa. Il nostro successo urbano richiede, infatti, un flusso continuo ed esponenzialmente crescente di risorse e di energia, che però non sono illimitate. Inoltre, fatto decisivo, il riscaldamento globale può cambiare in maniera definitiva l'ambiente delle nostre città e costituire proprio quella fatale mutazione delle condizioni da cui dipende la nostra sopravvivenza. Ecco perché è diventato vitale riportare la natura all'interno del nostro habitat. Le città del futuro, siano esse costruite ex novo o rinnovate, devono trasformarsi in fitopolis, luoghi in cui il rapporto fra piante e animali si riavvicini al rapporto armonico che troviamo in natura. Non c'è nulla che abbia una maggiore importanza di questo. Stefano Mancuso dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università degli Studi di Firenze, dove è professore ordinario. È direttore scientifico della Fondazione per il Futuro delle Città, membro fondatore dell'International Society for Plant Signaling and Behavior e accademico emerito dell'Accademia dei Georgofili. Autore di numerosi libri, tradotti in oltre 20 lingue. Per la terza ha pubblicato L'incredibile viaggio delle piante, 2018, La nazione delle piante, 2019.
98733. Sonia Milan, la primogenita. Edizioni Garzanti. Genere romanzo. Durata 995 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Roma, 1849. Floreat in adversis. Fiorisca nelle avversità. Queste parole sono incise all'interno dell'antico medaglione che Ortensia stringe al petto per trovare coraggio. Tutti intorno Roma fa sentire la propria voglia di indipendenza e lei vuole seguire quel fiume ribelle per cambiare vita. Cresciuta orfana, sa che quel ciondolo è l'ultimo dono di una madre che le ha dato il nome di un fiore perché anche nella terra più brulla un seme riesce sempre a germogliare. Con il passare degli anni, il medaglione e la sua eredità si tramandano di generazione in generazione. Ogni primogenita lo porterà al collo per credere nei propri sogni, anche quando sembra impossibile realizzarli. Così è per la figlia di Ortensia, che in una Parigi infiammata dalla rivolta della Comune segue i cronisti dell'epoca armata di taccuino, anche se una donna non può fare la giornalista. È invece la nascita di una bambina illegittima a vanificare il sogno di Violette di fare la ballerina, ma proprio l'amore per la sua primogenita la spronerà a non arrendersi mai. Quella primogenita francese che a Roma vuole aprire un atelier di moda tutto suo, a dispetto del nazionalismo esasperato del fascismo. Dopo di lei
Erika lotta per diventare medico in un ambiente fatto solo di uomini e sua figlia, macchina fotografica al collo, non si fa spaventare dai tumulti degli anni di piombo. Tocca a Iris, infine, scoprire da dove viene quel medaglione e dove tutto è cominciato. Tocca a Iris scoprire un segreto che affonda le sue radici in un amore contrastato e nelle speranze di una giovane donna che ha cercato di lasciare alle sue discendenti il monito più importante: non abbiate paura di fiorire, nonostante le avversità. Sonia Milan ci guida in una meravigliosa saga familiare, una storia ricca di personaggi forti, ribelli e indipendenti. Un romanzo in cui la finzione incontra donne realmente esistite che molto hanno da raccontare. Sonia Milan, nata a Roma nel 1969, lavora nel settore informatico. Appassionata di fiori, ha conseguito l'attestato di floricoltura ornamentale del Comune di Roma. È esperta rosaista e membro della giuria internazionale del Premio Roma. È anche una grande appassionata di storia.
98724. Ribes Halley, Cuori solitari, Chemical Hearts, volume primo. Edizioni Sperling e Kuffer. Genere romanzo poliziesco. Durata 844 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Per Lara Barton, l'amore è una scelta biochimica, un sentimento costruito su impulsi fisiologici e desideri animali, utile a combattere la solitudine. Con il sogno di diventare cardiochirurgo, dal paesino della Cornovaglia dove è nata e cresciuta, si trasferisce a Londra per studiare e proseguire la specializzazione alla Royal Gardens Hospital. È qui che, tra i corridoi di uno degli ospedali più prestigiosi dell'intera Inghilterra, conosce il dottor Seth Murdoch, il primario del reparto di pediatria, tanto affascinante quanto arrogante. Meglio tenersi alla larga da uno così. Lana lo sa bene, ma sembra non riuscirci. C'è qualcosa negli occhi di lui che non le fa credere a chi dice che sia un mostro senza cuore. Mentre è di giorno è impegnata ad assistere i suoi piccoli pazienti, nel tempo libero Lana posa per servizi fotografici osè per pagarsi gli studi e trascorre le serate in discoteca con degli sconosciuti. Ma le loro strade sembrano incrociarsi troppo spesso, anche al di fuori della sala operatoria e dei turni di notte. La chimica tra Lana e Seth è irrefrenabile e la reazione che scatena potrebbe contagiarli per sempre. Chemical Hearts è la nuova, attesissima serie romantic suspense che ha registrato milioni di letture su Wattpad, dall'autrice bestseller di Dance of Balls. Ribes Halley, R-I-B-E-S, H-A-L-L-E-Y, è un'autrice italiana nata nel 1998. Ha una laurea in scienze farmaceutiche e da sempre ama scrivere racconti e storie di ogni genere. È una divoratrice di serie TV e di fanfiction e ha iniziato a crearne una perché adora rimuginare sui suoi personaggi preferiti, reali o immaginari che siano.
98715. Emanuela Fontana, La correttrice. Edizioni Mondadori, genere romanzo. Durata 925 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
In che modo sono legate le sorti di una giovane bambinaia e del romanzo più celebre della storia della letteratura italiana? Per scoprirlo, bisogna calarsi in un palazzo nobile della Firenze del 1838, dove quella ragazza, di nome Emilia Luti, nubile e orfana di padre. Per mantenere la madre e le sorelle minori, fa la spola giorno e notte tra la stanza dei bambini e il gabinetto letterario di casa Vieusseux, nella doppia mansione di bambinaia e aiutante di biblioteca. Quando Massimo D'Azeglio la incontra nel salotto dell'amico, rimane colpito dai suoi modi schietti e dal suo fiorentino purissimo, e le propone di seguirlo a Milano per occuparsi della piccola Rina, la bambina avuta dalla prima moglie Giulietta, figlia di Alessandro Manzoni. È così che Emilia fa il suo timoroso ingresso nella casa dello scrittore, che con i suoi promessi sposi ha già conquistato il cuore di migliaia di lettori. Il romanzo ha avuto successo, ma lui non è soddisfatto. Si è messo in testa di ristamparlo in un'edizione illustrata e di rivederne completamente la lingua, per avvicinarla ancora di più a un fiorentino capace di parlare a tutti, una lingua che diventi la lingua degli italiani. Quasi per scherzo sottopone a Emilia qualche frase e, impressionato dalle sue osservazioni, comincia a mandarle dei bigliettini per chiederle aiuto. I due finiranno per rileggere e correggere insieme l'intero romanzo, tra lo studio di Milano e la villa di campagna a Brusuglio, circondati e spesso distratti dalle vicissitudini dell'ingombrante famiglia Manzoni. Capitolo dopo capitolo fiorirà tra loro la confidenza che nasce quando si cammina insieme in quel luogo spaventoso e pieno di meraviglia che sono le parole di uno scrittore. Don Alessandro rivelerà a Emilia le sue paure e a sua volta Emilia si aprirà con lui, fino a raccontargli il suo più grande segreto. Prendendo le mosse da una storia vera rimasta finora nell'ombra e attingendo dalla corrispondenza tra il Manzoni e la Luti e da materiali inediti emersi dalle sue ricerche, Emanuela Fontana traccia un ritratto profondamente umano dello scrittore più idealizzato di tutti i tempi e trasforma Emilia in un grande personaggio letterario, sagace e libero, rendendo così giustizia al contributo dato da una giovane donna al romanzo più famoso di sempre. Emanuela Fontana è nata a Milano, ma vive da molti anni a Roma. È insegnante, giornalista e guida escursionistica, ed è stata finalista alla 21ª edizione del Premio Calvino. Il suo esordio, pubblicato da Mondadori nel 2021, è Il respiro degli angeli, vita fragile e libera di Antonio Vivaldi.
98712. Luna McNamara, Psiche e amore, edizione Garzanti, genere romanzo, durata 763 minuti, lettura di Giovanna degli Esposti.
L'oracolo di Delfi ha parlato. Il figlio del re di Micene sarà un eroe capace di fronteggiare persino gli dèi. Nella culla però non c'è un maschio, ma una femmina, Psiche. Impossibile che la profezia sia sbagliata. E quando incontra lo sguardo della piccola, il padre della bambina capisce. Sarà valorosa e coraggiosa e saprà compiere il proprio destino. A Psiche viene insegnata l'arte della guerra e del combattimento, e crescendo la ragazza si renderà conto di quanto la sua formazione sia diversa da quella delle altre donne, che devono sottostare alle decisioni dei padri o dei mariti. Lei, invece, è libera. Ed è per la libertà altrui che Psiche combatte la sua prima battaglia. Gli dèi, però, non sono d'accordo. Il mondo deve restare tale quale. Afrodite, adirata, si scaglia contro Psiche e manda sulla terra suo figlio Eros per esigere la propria vendetta. Eros è il dio del desiderio, ma non riesce a comprendere perché gli uomini, dominati dalla passione, si affannino tanto in cerca dell'anima gemella, fino a quando non incontra Psiche. Solo allora scopre che esiste qualcosa di più forte del potere degli dèi, l'amore. La ragazza non sa chi sia Eros, ma intuisce la profonda affinità che la accomuna a quel giovane. Un legame profondo, per cui è pronta ad affrontare la guerra cui è destinata sin dalla nascita. Anche se non credeva di dover lottare per amore. Perché lottare per amore dà un senso diverso a tutto. Non esiste maledizione che così non possa essere sconfitta. Un esordio che ha conquistato gli editori di più di 20 paesi. Il classico racconto di amore e psiche, riletto in chiave inedita. Non sono più gli uomini a fare la storia, ma le donne. In particolare, una donna sola contro gli dèi. Luna McNamara. LUNAMCNAMARA. È assistente sociale di giorno e scrittrice di notte. Si è laureata ad Harvard specializzandosi in studi di genere nel campo delle religioni, letteratura greca e filosofia.
98707. Erin Doom, Arcadia, Stigma, volume 2, edizioni Salani, genere romanzo di fantascienza, durata 1059 minuti, lettura di Erika Patroncini.
Non idealizzavo quello che condividevamo, non vedevo angeli dove non c'erano. Mireia e Andras sono ben lontani dall'essere personaggi di un sogno perfetto. La vita li ha feriti e segnati, e li ha convinti che nessun lieto fine li attende. Andras sa di essere un'anima dannata, un angelo caduto come quello di cui porta il nome, capace di fare solo del male alle persone a cui tiene. Un trauma doloroso lo tormenta, e il padre crudele torna prepotentemente nella sua vita, deciso a rovinargliela una volta per tutte. Mireia lotta per i suoi miracoli, con le unghie e con i denti, con la speranza di riuscire a salvare la madre, in bilico tra la guarigione e una ricaduta, nella dipendenza da cui non potrà più tornare indietro. Senza contare che l'ombra di Coraline incombe. Che fine ha fatto la ragazza? Potrebbe riapparire da un momento all'altro e riprendersi il ruolo di protagonista che le spetta? Eppure, nonostante il destino sembri remare contro, il sentimento tra i due continua a crescere come un fiore, testardo e disperato, spaccando la terra e insinuandosi tra le crepe aride dei loro cuori. Erin Doom è lo pseudonimo di una giovane scrittrice italiana per magazzini Salani. Ha già pubblicato con successo Fabbricante di lacrime.
98694. Gabriel Zevin, Elsewhere, benvenuti ad Altrove. Edizioni Nord. Genere romanzo. Durata 486 minuti. Lettura Asia Galeotti.
Liz non sa com'è finita d'altrove. Sa solo che non può più tornare indietro ed è quindi obbligata a restare in quello strano posto fatto di spiagge bianche, palazzi eleganti, negozi affollati. Un posto in cui lei non conosce nessuno e in cui nessuno può ammalarsi, né invecchiare, né morire. E il motivo è semplice. Sono già morti. Proprio come Liz, che è rimasta vittima di un incidente d'auto. Adesso anche lei seguirà il destino di tutti gli altri abitanti di altrove, diventando sempre più giovane, fino a tornare neonata, pronta per essere rimandata sulla terra. Solo che Liz vorrebbe compiere 16 anni, non averne di nuovo 14. Vorrebbe imparare a guidare, andare all'università, provare sulla propria pelle l'emozione del primo amore, non ripercorrere un'infanzia che non vedeva l'ora di abbandonare. Vorrebbe riabbracciare i genitori e il fratellino, non limitarsi a osservarli attraverso i binocoli dei punti d'osservazione. In altre parole, non è pronta a lasciare andare una vita che non ha mai avuto nemmeno il tempo di assaporare. Però, a poco, scoprirà che anche questa esistenza, al contrario, può essere piena di gioia e di sorprese. Adorato da generazioni di lettrici e lettori, Elsewhere è un'originale favola moderna che indaga con profonda delicatezza sul significato dell'amore e della perdita. Laureata in lettere a Harvard, da diversi anni Gabrielle Zevin, G-A-B-R-I-E-L-L-E, Z-E-V-I-N, ha intrapreso la doppia carriera di scrittrice e sceneggiatrice, dimostrando uno straordinario talento nel raccontare la vita e l'amore, con uno stile lieve e intenso, che coinvolge e affascina. Un talento che si è rivelato con La misura della felicità, bestseller internazionale, che in Italia ha scalato le classifiche e conquistato il cuore dei lettori, e con Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
98693. Can Shubnum, lo spirito aspetta 100 anni. Edizione Neri Pozza. Genere romanzo, durata 624 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
È un Natale rovente a Durban, come non se ne vedono da anni. Sana sta andando a casa. Non una vera e propria casa, ma l'ennesimo nuovo indirizzo scelto da suo padre. Lui è convinto che le acque dolci della costa orientale li aiuteranno a lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita della madre di Sana, sua moglie. La nuova casa è a Kabar Manzil, un tempo la tenuta più maestosa di quel tratto di costa sudafricana. Quando le navi dall'Europa entravano in porto, i passeggeri rimanevano estasiati alla vista del maniero, con i suoi parapetti in marmo, le torri in stile romanico, le cupole dorate. Ora gli antichi fasti sono solo un ricordo. Oggi Akbar Manzil è un residence un po' in disarmo, dove si viene per dimenticare o farsi dimenticare. Ad accogliere Sana e suo padre, col loro lutto da elaborare, grandi finestre che le osservano come occhi spenti, e stretto fra corridoi bui, un appartamento polveroso. Il palazzo, tuttavia, è un territorio che chiede di essere esplorato, in particolare l'ala est, dove non va mai nessuno. Solo oggetti dimenticati, porte sbarrate. L'ala dove c'è una stanza chiusa, congelata nel tempo, che contiene foto sbiadite di una coppia felice e un diario che sussurra i suoi segreti. Una stanza le cui pareti vibrano di una presenza. Meena. Sana è un'adolescente sola e la storia di Meena diventa la sua unica compagnia. Quella giovane donna morta quasi 100 anni prima in circostanze misteriose, il suo sogno d'amore distrutto. Ma quando la verità sembra vicina, un'ombra impalpabile e insistente inizia a risvegliarsi dal suo lungo sonno. Shubnum Khan, S-H-U-B-N-U-M, K-H-A-N, è un'autrice e artista sudafricana. I suoi scritti sono apparsi su The New York Times, McSweeney's, HuffPost, O, The Opera Magazine, The Sunday Times, Marie Claire. È laureata in anglistica e media studies all'Università di KwaZulu-Natal.
98692. Nove otto sei otto uno. Marcello Veneziani, L'amore necessario. Edizioni Marsilio, genere psicologia. Durata 419 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui io amo io e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dall'amore oltre se stessi. Dopo aver affrontato la disperazione, assumendola come punto di partenza anziché d'arrivo, dopo aver smascherato la cappa che incombe sulla nostra società, soffoca la libertà, la dignità e l'intelligenza e ci rende scontenti, Veneziani approda alla sfida più ardua, indicare una via d'uscita dalla solitudine e dal nichilismo che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l'universo e la nostra anima. Pagine vitali e suggestive, in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni con intelletto d'amore. Quando avverti che tutto sta crollando, non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina, dall'amore necessario. Amare è prediligere e aver cura, volere il bene per sempre. Amare persone, mondi, natura, principi, visioni. Amore dell'essere, rispetto a chi insegue la tentazione del non essere. L'amore libero finisce, resta l'amore necessario. Marcello Veneziani vive tra Roma e Talamone. È autore di vari saggi di storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, nonché di testi letterari e teatrali. Per Marsilio ha pubblicato Lettera agli Italiani 2015, che ha ispirato un format teatrale portato in tour in tutta Italia. Alla luce del mito 2017, Imperdonabili 2017, edizione tascabile 2021, Nostalgia degli dei 2019, edizione tascabile 2022, Dispera bene, manuale di consolazione e resistenza al declino 2020.
98681. Don Winslow, Il cartello, secondo libro della trilogia Le avventure di Art Keller, edizioni Einaudi, genere romanzo poliziesco, durata 1391 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Adam Barrera, capo del cartello della droga più potente del mondo, è rinchiuso in un carcere di San Diego in isolamento. Art Keller, l'agente della DEA che lo ha arrestato dopo avergli ucciso il fratello e lo zio, vive nascosto in un monastero del New Mexico, dove fa l'apicoltore e cerca di dimenticare una vita di menzogne e false identità. Quando Barrera riesce a farsi trasferire in un carcere messicano e a riprendere le redini del cartello, la guerra della droga riparte con una brutalità senza precedenti. Di Don Winslow, uno dei più affermati autori del crime contemporaneo, Einaudi ha già pubblicato, con grande successo, L'inverno di Frankie Machine, Il potere del cane, La pattuglia dell'alba, La lingua del fuoco, Le belve, I re del mondo, Morte e vita di Bobby Zeta, Missing New York, London Underground, China Girl, L'ora dei gentiluomini e Corruzione.
98654.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.